Intervista a Giovanni Franzoni da parte di Renato Maiocchi per il servizio radiofonico televisivo della Federazione delle Chiese Evangeliche.
Intervista Giovanni Franzoni. Don Franzoni, il suo nome è venuto noto alle cronache più di quanto non lo fosse in precedenza in un episodio particolare, cioè quando durante la campagna per il referendum sul divorzio, diciamo così, venne comminata la sospensione ad divinis nei suoi confronti. Ecco, da quel momento anche la radio e la televisione, che prima ignoravano le sue posizioni perché evidentemente non piacevano al sistema, invece al momento di questa sospensione che serviva, si credeva allora, a, diciamo così, a convogliare dei sì nel referendum di divorzio, e poi invece si dimostrò che convogliò dei no, ma comunque da quel momento fu utilizzata anche dai mezzi di comunicazione di massa la sua persona e le sue posizioni. Ci vuole intanto raccontare come si giunse a questo momento determinante della sua esperienza?
Ma a Roma, nella comunità di San Paolo, che era sorta all'interno, diciamo, della basilica del monastero annesso fino all'incirca dal 1968-69, la comunità aveva già avuto una serie di esperienze di riflessione, di testimonianza di fede, che però nel rapportarsi a fatti storici, quali per esempio la guerra nel Vietnam, quindi l'imperialismo internazionale che schiacciava i popoli del terzo mondo, la condizione di sfruttamento e di emarginazione della classe operaia in generale, degli immigrati nella città di Roma. Ecco, insomma, in una serie di interventi di questo tipo eravamo già andati un poco a urtare nelle contraddizioni e anche in uno stato di emarginazione, diciamo, all'interno della Chiesa, tant'è vero che avevo dovuto dimettermi da abate e quindi in un certo stato di tolleranza seguitavamo la nostra esperienza di fede, la nostra esperienza ecclesiale, celebrando l'Eucaristia in un magazzino che sta in via Ostiense, più o meno a metà strada, diciamo, fra la Basilica e la Piramide. E lì diciamo che vivevamo un periodo non soltanto, ecco, di un rapporto pacifico con il vicariato e l'autorità ecclesiastica, ma addirittura ci fu un momento in cui parve che il nostro messaggio in un qualche modo passasse, anche se forse dentro dentro non eravamo tanto convinti. Fu il famoso momento del convegno indetto dal vicariato sui mali della città, sulla responsabilità dei cristiani, sulle attese nei confronti dei cristiani per quanto riguardava questa città, così piuttosto tutto sommato contraddittoria, per non dire addirittura violenta, in preda alla speculazione, a meccanismi spietati, così. E in questo periodo parve che certe nostre denunce, insomma, fossero accolte. Noi stessi, anch'io, partecipavamo in prima persona a questo convegno indetto dal vicariato, potevamo parlare e le nostre relazioni, i nostri interventi furono accolti con un certo favore. Notammo già fin da quel momento che parlare di una pacificazione della città sarebbe stato poi contraddetto vistosamente qualora, dopo pochi mesi, eravamo nell'imminenza del referendum abrogativo della legge Bazlini-Fortuna, ecco, qualora la Chiesa si fosse collocata da una parte, no? Dividendo il popolo italiano in una divisione assolutamente anacronistica, quella fra credenti e non credenti, quando il popolo italiano si doveva indubbiamente pronunciare per il sì o per il no e quindi dividere, ma si doveva dividere fra coloro che avevano una certa mentalità, una certa pedagogia, un certo concetto di intervento per delimitare certe piaghe sociali e chi invece aveva un'altra pedagogia, un'altra mentalità, un altro modo di rapportarsi al al vincolo matrimoniale o di sanare le situazioni di emergenza che si creano di fatto nella convivenza familiare. Quindi questa doveva essere la divisione inevitabile, non quella fra credenti e non credenti, perché questa avrebbe naturalmente, per così dire, leso i diritti di quei credenti, e particolarmente di quei cattolici, che accettando l'indicazione della gerarchia si venivano a trovare in contrasto con le proprie valutazioni politiche, con le proprie scelte di fondo e così via. Quindi noi avvertimmo fin dai tempi del Convegno di Roma che costruire una città pacificamente significa anche non fare crociate, non dividere ideologicamente i cittadini. E questa nostra denuncia, diciamo, questa nostra previsione fu inizialmente accolta da quel vescovo aperto che fu Monsignor Bartoletti, che ora purtroppo è morto. Il quale promise che i vescovi non avrebbero avuto nulla da dire se non ribadire i loro principi, che però riguardano il sacramento del matrimonio, riguardano l'interno della Chiesa, non avrebbero interferito nel referendum. Invece questo poi, diciamo, nel proseguire della situazione, andare avanti, non ci si attenne a questo, i vescovi intervennero anche in modo pesante. E allora, noi cattolici delle comunità di base, politicamente impegnati, io stesso di persona ritenemmo ed io ritenni di dover intervenire per liberare la coscienza dei cattolici da questa sorta di invasione. I vescovi infatti non hanno alcuna competenza in questa materia, essi hanno un ministero, un carisma per i cattolici che appartengono, che si riconoscono in questa esperienza istituzionale della Chiesa Cattolica, hanno un carisma in un altro settore, che è quello del guidare il popolo cristiano nella testimonianza, nella fedeltà al Vangelo, nella testimonianza del Cristo risorto. Però un compito per quello che riguarda le scelte, la tutela delle organizzazioni umane, le leggi dello Stato e così via, non l'hanno, e quindi intervennero fuori dalle loro competenze, ed era giusto che delle persone che avevano una certa formazione teologica e potevano quindi entrare in certe articolazioni, liberassero i credenti da questi scrupoli, da queste esitazioni, e mi pare che il discorso andò anche a segno, soltanto che i vescovi non perdonarono questo atteggiamento liberante, questa nostra presa di posizione per la libertà dei cattolici nell'esprimersi col voto, e quindi mi colpirono in quel momento, anche proprio per dare una pubblica dimostrazione che questa opinione non era incoraggiata, diciamo, e non era avallata dall'autorità ecclesiastica. Però mi parve che dopo i cattolici ascoltassero più, diciamo, la loro ragione, ecco, la loro ragione, e anche la testimonianza di coloro che si posero a servizio della ragione, che non queste indicazioni autoritarie. E così arrivammo purtroppo a questa sospensione, che poi si è protratta in modo arbitrario, perché oggi ormai sono più di 2 anni, e come dice la parola sospensione, di per sé dovrebbe essere un provvedimento temporaneo, dovrebbe essere seguito o da un scioglimento, da un proscioglimento da questa situazione, o dovrebbe essere seguito da un aggravarsi della situazione. Ma non sono mai andati né avanti né indietro, perché mi sembra che siano imbarazzati, e quindi in modo piuttosto arbitrario procrastinano ogni decisione e prolungano la sospensione.
Ecco, i vescovi non sono andati né avanti né indietro, ma la sua esperienza è andata avanti e ha conosciuto altre tappe di impegno in questo e in altri campi. Ci può raccontare di questa esperienza?
Beh, certamente più che andata avanti, io direi che è andata avanti la storia, diciamo, nel nostro paese. In realtà anche allora il mio pensiero era, diciamo, che sulla libertà del credente e del cristiano di collocarsi liberamente in scelte politiche anche di sinistra, nonostante che ci siano delle controindicazioni, diciamo, ci siano state in passato delle gravi tensioni provocate così da fatti storici, e poi ci siano degli contrasti, diciamo, apparenti o reali che siano, comunque sul piano ideologico, certo non si può identificare il cristianesimo col marxismo così di prima acchito, insomma, si richiede di operare una serie di distinzioni. E quindi, nonostante tutto questo, io fin da allora ritenevo che un cristiano si potesse collocare, dare il suo consenso sia attraverso il voto sia attraverso la militanza dei partiti di sinistra, ma non soltanto poi, diciamo, potesse farlo. Poi io, quanto riguarda la mia persona, ritenevo che fosse dovere di farlo, in quanto io ritengo che noi dobbiamo spendere tutta la nostra vita, tutta la nostra militanza, le nostre energie per il riscatto, per la liberazione delle masse lavoratrici, di coloro che sono ancora assoggettati a una condizione di sfruttamento e di emarginazione della società. Producono ricchezza, lavoro, ma poi pagano tutte le spese sia delle crisi economiche che dei meccanismi internazionali del capitalismo. E quindi io ritengo che sia doveroso collocarsi, e credo che sia doveroso anche per un cristiano, in quanto Gesù Cristo alla sua epoca, senza sacralizzare nessuna posizione, certo in ogni caso si collocò dalla parte degli umili, degli sfruttati, no? Degli emarginati e soprattutto dei cosiddetti impuri, dei paria del tempo. E non si collocò soltanto in modo beneficenziale, diciamo così, con un vago solidarismo, in modo piuttosto affettivo, lasciando tutte le cose così come stavano, ma cercando solo di compensare in modo paternalistico i poveri della loro sofferenza. Ma si collocò in mezzo a loro in modo strutturale, assumendone il linguaggio, direi la cultura, le aspirazioni. E naturalmente questo non sfuggì alle classi dominanti dell'epoca, per cui non è che, anche se Gesù è venuto a dare la sua vita, vero, per la liberazione e la redenzione dell'umanità, per salvarci dal peccato, quindi anche per finalità, diciamo, escatologiche, che non va messo in alcun modo in sordina, pur tuttavia, ecco, che questa liberazione totale passi anche attraverso segni concreti di liberazione in questa vita, su questa terra, dalle piaghe che distorcono e piagano la condizione umana. Ecco, che questo discorso passi per questo modo di collocarsi fra gli uomini, evidentemente aveva urtato, no, il sinedrio, i sacerdoti, le classi dominanti di quell'epoca. Quindi, se questa fu la collocazione storica di Cristo al suo tempo, non vedo assolutamente come oggi un discepolo di Cristo, una chiesa che pretende di riferirsi a Gesù Cristo, non debba essa stessa invitare, ecco, naturalmente senza sacralizzare o fare nuove crociate di nuovo tipo, comunque certamente deve responsabilizzare i cristiani a collocarsi, vero, accanto agli umili, accanto agli sfruttati, accanto ai popoli del terzo mondo, per la loro salvezza. In quanto alla scelta dell'uno o dell'altra formazione politica, dell'uno o dell'altra formazione sindacale, questo indubbiamente dipende dalla responsabilità di ciascuno, non tocca certamente alle chiese di niente, ma che ci sia omogeneità e coerenza fra la testimonianza evangelica e una scelta politiche, diciamo, che ci colleghino nel bel mezzo delle lotte dei poveri, questo assolutamente c'è.
Ecco, più precisamente questa linea che lei ha espresso si è concretizzata l'anno scorso, in occasione delle elezioni del 15 giugno, in un manifesto che ricordo bene, in cui diciamo così, tutti coloro che si riconoscono in questa linea da lei espressa firmarono un documento, un manifesto anzi, che diceva: noi cattolici il 15 giugno votiamo per i partiti della sinistra, appunto, senza un'indicazione più precisa come lei esattamente ha spiegato. Ecco, a distanza di un anno e in una situazione che per certi versi è mutata, per altri è la stessa, solo più grave, ripete questo, lei ripete e riapprova questa linea?
Beh, io direi che il manifesto, lo slogan, insomma, evidentemente nella forma avevano i loro limiti, perché per esempio noi cattolici, è vero che in Italia i cattolici fanno sempre man bassa perché sono tanti, ma indubbiamente ci sono altre componenti vive, evangeliche, protestanti, di chiesa anzi hanno tutti i titoli, diciamo, per fare delle scelte d'avanguardia, perché in un'operazione di approccio, di riappropriazione del Vangelo, hanno preceduto anche, diciamo, le componenti che oggi si muovono all'interno della Chiesa Cattolica. Quindi, poi l'altro limite di quel manifesto era che sembrava quasi che la motivazione del voto derivasse dalla fede, no? Il che pure è un concetto su cui si potrebbe molto discutere. Forse bisogna meglio precisare che noi, pur essendo cristiani, no? Non troviamo alcun contrasto, anzi, troviamo il nostro modo di esprimere la nostra fede, cioè nel votare a sinistra, quindi esprime piuttosto, diciamo, la singolarità del fatto che non una specie di abbinamento, no? Quasi una deduzione logica fra quasi che per deduzione dal Vangelo si deducesse la scelta di sinistra. Invece si tratta di Dice, ma si è lo stesso di storia, non la devo studiare.